cibiamoci della manna.
Leggiamo la scrittura in Giacomo, capitolo 1, nella lettera di Giacomo, al capitolo 1, dal primo versetto. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà donata. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: son tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. State tutti comodi. Grazie, fratelli. È un testo molto bello che ci potrebbe introdurre a diverse considerazioni di diversa natura in questa sera, ma in modo particolare, con l'aiuto dello Spirito Santo, vi vorrei parlare della costanza. È qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Nel mondo del lavoro abbiamo bisogno di costanza a scuola, abbiamo bisogno di costanza quando pratichiamo uno sport, abbiamo bisogno di costanza per quanto riguarda la fede. I fratelli nostri antichi dicevano, e ancora ne sento alcuni che lo dicono: è stato bello il principio, ma sarà più bella la fine. È una bella frase che credo che tutti noi dovremmo ricordare e ripetere. È stato bello il principio, sarà più bella la fine. Perché la fine, la meta, l'obiettivo è l'eternità con Gesù. Ecco perché è più bella. Ma per arrivarci, tra il principio e la fine, di mezzo
c'è la costanza.
Infatti, chiunque avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Siamo salvati il giorno che accettiamo Gesù nella nostra vita come nostro salvatore personale e gli confessiamo i nostri peccati e gli chiediamo di venire ad abitare nella nostra vita, ma non basta cominciare bene, bisogna proseguire meglio se vogliamo arrivare in cielo. In cielo non si va in carrozza, ma si va con la nostra costanza e con la nostra perseveranza e con l'aiuto del Signore. È importante la costanza. Se c'è una cosa che tutti abbiamo bisogno oggi, è la costanza. Se c'è una cosa nelle chiese di cui si ha molto bisogno oggi, è la costanza. Quando voi ascoltate dei credenti che un giorno li vedete entusiasti, allegri, pieni di gioia, infuocati della presenza del Signore, e poi li vedete per diverso periodo sottoterra, in questo altalenarsi di momenti magari molto brevi in cui sprizzano di gioia e momenti molto lunghi invece quando si è lontani dal Signore, questo modo di fare è perché tutti noi, poco assai, manchiamo di costanza. Non siamo sempre uguali nel tempo. E la costanza è una parola, costanza che significa, da una radice che significa stare insieme, molto bella questa cosa, mi ha colpito, stare insieme, stare fermo, rimanere invariabile, deriva da questa parola. E questo è interessante, sapete pure perché, fratelli? Perché la parola costanza racchiude in sé anche il significato di comunione. Per esempio, non siamo costanti anche tra l'altro quando manchiamo di comunione. Abbiamo bisogno di costanza e tra le altre cose costanza significa appunto rimanere insieme, godere della comunione fraterna, stare con i fratelli, cercare la fratellanza, amare la fratellanza. In chiesa e fuori dalla chiesa, io sono il compagno in chiesa e fuori dalla chiesa di tutti quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Come faremo a superare tutte le varie vicissitudini della vita se in chiesa e fuori dalla chiesa non sto vicino a chi mi può dare una mano? E chi ti può dare una mano se non un fratello e una sorella che con te nei momenti di necessità vi potete prendere mano nella mano e cercare la faccia del Signore? È un mondo che è sempre più difficile, è sempre più complicato, sempre più cattivo. E l'unico che ci può aiutare è il Signore e vogliamo cercare anche la compagnia di coloro che come noi amano il Signore. È molto importante questo. È una cosa che necessitiamo tutti quanti. L'Apostolo che scrive agli Ebrei, lo scrittore agli Ebrei, dice: infatti avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio otteniate quel che vi è stato promesso. Avete bisogno di costanza. Di questa costanza è qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno per continuare a perseverare, per arrivare fino alla fine. E ci sono degli esempi mirabili nella scrittura. Per esempio Giobbe. Abbiamo sicuramente in mente il versetto di Giacomo che dice: ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza. Avete udito parlare della costanza di Giobbe, dirà Giacomo, e avete veduto la fine riservatagli dal Signore. È andata avanti con costanza. Non è stato fedele al Signore soltanto quando il Signore gli aveva messo una protezione, una campana che lo proteggeva. Non soltanto è stato fedele al Signore quando c'aveva una bella famiglia con i figli che stavano insieme, mangiavano, si invitavano, che bello, una famiglia unita. Non è stato fedele al Signore soltanto quando ha avuto la salute, anche se a un certo punto ha desiderato morire perché non sopportava quella prova che era intensa, però fino alla fine, anche se a un modo suo ha litigato col Signore, ha discusso col Signore, ma non ha mai distolto lo sguardo dal Signore. Benedetto il nome di Gesù. E avete visto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione, dice Giacomo, è misericordioso. Noi tutti abbiamo bisogno di costanza. Quanti in questa sera, se faccio un appello, fratelli, Avete bisogno di costanza? Volete costanza? Alzate la mano, alzate la mano. Tutti quanti volete costanza? La volete tutti? E allora il Signore in questa sera ci dirà un modo per avere costanza. Siete proprio sicuri che volete la costanza, fratelli? Volete perseverare fino alla fine? È vero? Siete proprio convinti? Spero che anche quelli che ascoltano da casa siate convinti. Tutti volete la costanza. Bene, e allora se volete la costanza, qui l'Apostolo dice, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Tutti vogliamo la costanza. Ora vi faccio un'altra domanda. Quanti volete delle prove nella vostra vita? Le prove, non le vuole nessuno le prove. Vogliamo tutti la costanza, ma non vogliamo le prove, non vogliamo le sofferenze. Eppure la Bibbia, quello che io e voi amiamo, questo libro meraviglioso che noi leggiamo ogni giorno e dove ci specchiamo, ci dice che la prova è il primo aspetto che emerge dall'epistola di Giacomo. E la cosa interessante che mi colpisce è che Giacomo dice: consideratelo come argomento di completa allegrezza. Ma Giacomo, che stai dicendo? La costanza sì, ma la prova no. La prova non è un argomento di completa allegrezza. Perché, Giacomo, io ho fatto un appello in chiesa a Reggio e non ha alzato la mano nessuno. Nessuno vuole le prove. Tu l'hai fatta questa prova a Gerusalemme, visto che tu sei il pastore della chiesa di Gerusalemme? Com'è che i tuoi ti hanno risposto tutti sì? E i miei stasera a Reggio, via San Giuseppe, nessuno ha alzato la mano. C'è qualcosa che non funziona. Eppure la Bibbia dice che la prova della nostra fede produce costanza. Quanti desideriamo avere questa costanza e perseverare fino alla fine? Vi do una brutta notizia. È possibile che passiamo per delle prove. E allora dovete sapere che prima di tutto le prove le ha passate Gesù. Forse qualcuno piangerà con un occhio, ma la Bibbia dice che Gesù si rivolse ai suoi discepoli dicendo così: or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Si prende questi discepoli e si rapporta al cenacolo e istituisce la cena del Signore, quella che noi celebriamo. E sapete chi si portò? Coloro che avevano perseverato con lui nelle sue prove. E se il maestro ha passato delle prove, pure lui è stato provato. Pensate, fratelli, che noi siamo meglio del maestro. Se il maestro ha passato la sofferenza, pensate che io e voi siamo diversi da lui. Se il maestro è stato ubbidiente fino alla morte della croce, pensate che noi siamo diversi dal maestro? Paolo, che lasciando la chiesa di Efeso, parlando agli anziani, dice, dando delle raccomandazioni: ricordatevi che ho servito il Signore con ogni umiltà, con lacrime e tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. Un poco cerca di fare un riassunto delle cose che gli erano capitate durante il suo ministero, anche lì a Efeso, era stato circa 3 anni e mezzo lì, e prima di lasciare quella chiesa per andarsene, gli dice: ricordatevi anche tra le altre cose delle prove che mi sono capitate. L'Apostolo Pietro dirà dopo: perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, state attenti, è necessario che siate afflitti da svariate prove. È necessario. Ma vi voglio incoraggiare da parte del Signore. Vi voglio incoraggiare da parte dello Spirito Santo, popolo di Dio, stasera. È necessario a volte che siamo afflitti, non da una. È necessario che siamo afflitti da svariate prove. Ed è necessaria la prova della nostra fede per verificare, state attenti, per verificare se la nostra fede è viva oppure è morta. È vera oppure è falsa. Tante persone credono di essere radicate nella fede, fino a quando quella fede non viene duramente provata. E la maniera in cui reagiamo dinanzi alle circostanze avverse rivela anche la qualità della nostra fede. Tutti noi abbiamo fede quando tutto ci va bene. Tutti noi ci vantiamo della nostra fede quando tutto fila liscio. Ma la nostra fede si vede esattamente quando viene messa alla prova, quando reagiamo alle circostanze avverse che incontriamo, e da come reagiamo si vede anche la natura, il valore e la profondità della nostra fede, fratelli. Perciò se c'è qualcuno che in certi momenti ha traballato, ma grazie a Dio si è rialzato, ti voglio incoraggiare da parte del Signore. Hai dimostrato di avere una fede genuina. Tant'è vero che è scritto nel profeta Michea: non ti rallegrare per me, o mia nemica. Se sono caduta mi rialzerò. Se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Ci sono dei momenti in cui sembra che non ci abbiamo più le forze per andare avanti. Ma proprio in quel momento, quando la prova viene, quando passiamo nel crogiolo della sofferenza e della prova, allora lì si vede dalla nostra reazione com'era la nostra fede, quanto valore aveva la nostra fede. Perché venire al culto quando tutto va bene è molto facile. Essere fedeli, frequentare la comunità, stare sempre al tuo posto di combattimento quando tutto fila liscio, è tutto molto facile. Ma quando viene la prova nella tua vita, quando viene la sofferenza nella tua casa, quando vengono i momenti difficili, sei ancora al tuo posto di combattimento, sei a cercare la faccia del Signore, e lì si vede il valore della nostra fede. Lì si vede la profondità del nostro amore per Dio, la nostra comunione col Signore, quanto l'amiamo veramente. Lì si vede se il seme è caduto nella buona terra, è caduto tra le spine, è caduto sulla strada o è caduto in luoghi rocciosi. Lì si vede se il seme ha fruttato dando qual 100, qual 60, qual 30. Lì si vede se il seme è caduto nella roccia, è spuntato presto perché non aveva radici, e come è sorto il sole in tutta il suo splendore, si è seccato perché non aveva radici, non aveva fatto radici profonde. Hai fatto radici profonde tu? Quanto io e te amiamo profondamente il Signore? Quanto siamo fermi nella sua parola, quanto genuina è la nostra fede, quanto vera è la nostra fede, lo dimostreremo dalle prove. E se la prova della nostra fede alla fine ci fa vedere che abbiamo una fede vera, una fede genuina, una fede che non ci fa distaccare dalle cose del Signore, allora state pur certi che questa prova produrrà ancora di più costanza nella nostra vita. Perché? Perché quando ci troviamo nella sofferenza, se reagiamo bene come figlioli di Dio, che facciamo nella sofferenza? Ci aggrappiamo di più al Signore. Ora, è importante che noi comprendiamo, fratelli, che le prove sono necessarie. Le prove servono. E le prove servono perché il Signore, attraverso le prove, ci fa crescere. Attraverso le prove vediamo la genuinità della nostra fede. La prova della vostra fede è molto più preziosa dell'oro. Per verificare l'autenticità di un diamante, l'orefice lo pone in acqua chiara, la quale lo fa brillare in un modo particolare, mettendone in risalto la genuinità. E il Signore a volte ci mette nel fuoco, ci mette nel fornello della prova, per vedere quanto è preziosa la nostra fede, pure che noi ce ne rendiamo conto. E il Signore è come un orefice, il Signore è come un fabbro, forse l'ho detto altre volte. Mi ricordo quando ero pastore a Salemi, c'era un fratello fabbro che visitavo sempre quando c'era il culto, andavo sempre un'oretta prima, e ho imparato tante cose da questo fratello fabbro. Per esempio come si fa la tempra, non la tempra della Fiat, la tempra, come si fanno diventare resistenti certi tipi di materiale. E allora si mettono nel fuoco e poi si mettono nell'acqua e poi si mette un'altra volta nel fuoco e poi si mette un'altra volta nell'acqua. Non è forse questo che c'è scritto nella Bibbia? Quando passerai per delle acque non ti sommergeranno, e quando passerai per il fuoco non ne sarai arso. Ma vedete che fa il Signore? Non c'è scritto se passerai, quando passerai, perché passerai. E allora il Signore che fa? Ci mette nell'acqua e poi ci mette nel fuoco. Poi ci rimette nell'acqua, ma non ti preoccupare, non muori dentro l'acqua, è fredda, Signore, non ti preoccupare che non muori, e poi ci rimette nel fuoco. Ma guarda che brucia, è scotta, e non ti preoccupare che non muori, e ci rimette nell'acqua. È fredda un'altra volta, Signore, questo sbalzo di temperatura non lo sopporto, e poi ci rimette nel fuoco, e poi ancora nell'acqua, e che ne esce fuori? Ne esce fuori un credente più forte. Più forte. Altrimenti rischiamo di diventare la generazione degli omogenizzati, cristianucci debolucci, che alla prima raffica di vento cadiamo a terra. Signore, sia lodato per le prove. Vogliamo tutti quanti la costanza. Abbiamo alzato tutti quanti le mani perché abbiamo detto, Signore, io voglio arrivare fino alla fine, non mi voglio fermare. E il Signore ti dice qual è la strada. La strada, una delle strade, è quella che non ti piace, è quella che ti brucia o quella che ti fa sentire troppo freddo, è quella che non vorremmo mai passare, è quella che ci fa piangere, è quella che non ci fa dormire la notte, è quella che ti fa passeggiare dentro casa in lungo e largo, è quella che ti fa preoccupare per questa e per quest'altra cosa, è quella che nessuno di noi vorrebbe passare, ma è quella che ci serve per farci diventare cristiani migliori. Che ci formano il carattere. La costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, è scritto, di nulla mancanti. Dio desidera che noi siamo perfetti e completi. Un termine che si potrebbe tradurre maturi. Maturi. Tutti noi ci siamo mangiati un frutto maturo o un frutto acerbo. È vero? Tutti noi ci siamo mangiati un pomodoro coltivato nella tua terra con tutti i concimi naturali e un pomodoro di serra. E allora ti sei mangiato un pomodoro di serra con tutto il sapore della serra, che alla fine, dopo che l'hai mangiato, hai detto: e che mi sono mangiato? E che era di plastica? Non lo so che ho mangiato. Tu che credente vuoi essere? Un credente genuino, vero, maturo? Oppure vuoi essere un pomodoro di serra? Quando la gente sta a contatto con te, fratello, sorella, tutti voi che avete alzato la mano avete detto: io voglio costanza, io voglio arrivare fino alla fine, io voglio tagliare il traguardo. Bene, tutto ok, ma come vuoi essere? La gente che sta a contatto con te, dopo che sta a contatto con te, che deve dire? Lui cristiano è senza sapori. Sono stato a contatto con lui, con lei, ma non mi ha dato niente, non mi ha lasciato niente. Oppure la gente, quando sta a contatto con noi: ah, che bello parlare con lei, che bello parlare con lui. Dalla parola non gli è uscito il pomodoro, ma gli è uscito lo zucchero, il miele. Te ne vai a casa sazio, perché qualcuno ha parlato con te e ti ha parlato delle cose grandi di Dio e ti ha parlato con quella fede genuina che soltanto un tipo di concime riesce a produrre. La prova della nostra fede. Quelle prove che ci fanno piangere, quelle prove, ripeto, che non ci fanno dormire, ma quelle prove che ci servono anche a purificarci. C'è qualcosa di molto bello, mi avvio alla conclusione, che è scritto nel libro del Deuteronomio. E dice così la parola del Signore. Vedete, il Signore ha fatto sempre allo stesso modo col suo popolo. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate, moltiplichiate ed entrate in possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova. Ma come, pastore? Io sapevo che il Signore è amore, e il Signore ci ha fatto fare 40 anni nel deserto per metterci alla prova. Certo. E guardate che dice la scrittura ancora: per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. 40 anni. E ci ha, dice là il Signore, ti ha umiliato e ti ha messo alla prova per sapere quello che avevi nel cuore. Perché certe volte, fratelli, diciamo la verità, dobbiamo essere onesti con noi stessi stasera. Certe volte nemmeno noi sappiamo quello che abbiamo nel cuore.
È vero o no? Certe volte nemmeno noi sappiamo quello che ci abbiamo nel cuore. E allora il Signore si usa anche di questo per far uscire fuori quello che veramente ci abbiamo nel cuore.
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame. Ma come, il Signore si prende cura di me? I leoncelli soffrono penuria e fame, quelli che sperano nel Signore non mancano d'alcun bene. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna.
Vedete come fa il Signore?
L'acqua, il fuoco, la fame, la manna. Poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. È vero o no, fratelli? Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. A che servono le prove? Le prove servono a perfezionare la fede del credente, le prove servono ad affinarla, le prove servono a farci diventare più genuini, a vedere se la nostra è una fede vera, una fede viva. Le prove servono a farci diventare credenti maturi, pronti per l'eternità. In questo testo, e concludo, si parla anche del sostegno di Dio nelle prove. Dice qui Giacomo: ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto. Il che significa che nelle prove c'è anche un aiuto, la grazia di Dio. Ogni dono buono, anche il suo aiuto, viene da parte del Signore. E poi c'è anche la fedeltà del Signore. In Lui, dice Giacomo, non c'è variazione, né ombra, né rivolgimento. Questo significa che il Signore non cambia mai. Chi è che ci dà la garanzia che nelle prove Lui sarà con noi? Il fatto che il Signore è immutabile ed è fedele. Il fatto che il Signore continua ad essere grazioso, ad usare misericordia verso ognuno di noi. Il fatto che comunque Egli ha una volontà per ognuno di noi. Egli ci ha di sua volontà generati mediante la sua parola di verità. E questo significa che il Signore ha un piano perfetto per ogni suo figliolo. Fratello e sorella cara, Dio ha preparato un piano meraviglioso per ognuno di noi. E anche quando questo piano prevede il passaggio per qualche valle oscura, quando questo piano prevede il passaggio anche nella valle dell'ombra della morte, quando questo piano prevede anche il crogiuolo della prova, quando questo piano prevede anche l'acqua oppure il forno, noi vogliamo dire ancora in questa sera: Signore, grazie, perché se questo serve per darmi costanza e per arrivare fino alla fine, meglio il forno della prova che il fuoco dell'inferno. Che dite, fratelli? E allora questa sera vediamo la prova tutti in un altro modo. Di per sé non è bella, nessuno ha alzato la mano prima, ma la prova della vostra fede produce costanza. E in questa sera vogliamo dire: Signore, non so qual è il tuo piano nella mia vita, non so quello che tu hai preparato per me, non so quello che mi succederà, nulla so del mio domani, però vogliamo dire: Signore, aiutami a perseverare anche nei momenti difficili, anche in quelle situazioni che non riesco a capire, quando veramente il fuoco diventa troppo forte, quando il calore non riesco più a sopportarlo. Signore, aiutami ad andare avanti. Il Signore è con noi, il Signore non ci vuole lasciare. Fratelli, alziamoci in piedi e diamo gloria a Dio. Alleluia. E nel fornello della prova il Signore non ci lascia.